Vangelo che ci accompagnerà sarà quello di Matteo, il Vangelo di Matteo, l'anno A, e pertanto ci occuperemo del Vangelo di Matteo, cominciando dall'inizio e poi strada facendo, vedendo anche i nostri orari, il nostro tipo di cammino, quello che ci può stare, ma comunque così, serenamente, senza sacrificare, ma anche senza neanche la nevrosi di dover fare assolutamente tutto, che magari toglierebbe anche la bellezza del testo. Bene, quindi cominciamo allora con il Vangelo di Matteo, anche se cambia la formula, rimane l'autore delle scritture lo Spirito Santo, colui che apre fuori le scritture il risorto e la preghiera come la strada certa sulla quale si acquisisce la conoscenza del Cristo. Vieni Spirito Santo, andiamo dal cielo un raggio della tua luce. Vieni Padre dei poveri, vieni Datore dei doni, vieni luce dei cuori, consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sorriso, nella fatica di riposo, nella bravura di palo, nel pianto conforto, o luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli, senza la tua porta, nulla è l'uomo, nulla senza colpa, lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, lega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, dritta ciò che è sviato, dona ai tuoi fedeli che sopra in te confidano i tuoi santi doni, dona il tuo premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Non avendo più i foglietti della domenica, visto che non ci servono, siamo legati a un testo. Chi è particolarmente tecnologico usa oggi il tablet, chi invece preferisce il tradizionale c'è sempre anche il libro. Leggiamo oggi proprio l'inizio del Vangelo di Matteo. Allora, Marino, guardi, andiamo a Vittoria, è la riga di destra, c'è la riga di destra.
Non hai gli occhiali, non hai gli occhiali, la genealogia.
Sì.
Genealogia di Gesù Cristo, figlio di Davide, figlio di Abramo. Abramo generò Isacco, Isacco generò Giacobbe, Giacobbe generò Giuda e i suoi fratelli, Giuda generò Fares e Zara da Tamar, Fares generò Esrom, Esrom generò Aran, Aran generò Aminadab, Aminadab generò Nasson, Nasson generò Salomon, Salomon generò Both da Rahab, Both generò Obed da Ruth, Obed generò Jesse, Jesse generò il re Davide. Continuo?
Sì.
Davide generò Salomone da quella che era stata la moglie di Uria. Salomone generò Roboamo, Roboamo generò Abia, Abia generò Asaf, Asaf generò Josaphat, Josaphat generò Joram, Joram generò Ozia, Ozia generò Joatam, Joatam generò Acas, Acas generò Ezechia, Ezechia generò Manasse, Manasse generò Amos, Amos generò Giosia, Giosia generò Iconia e i suoi fratelli al tempo della deportazione in Babilonia. Dopo la deportazione in Babilonia, Iconia generò Salatiel, sarà Pietro generò loro Babele, loro Babele generò Abiud, Abiud generò Eliacim, Eliacim generò Ardo, Ardo generò Sadoc, Sadoc generò Achim, Achim generò Eliud, Eliud generò Eleazar, Eleazar generò Mattan, Mattan generò Giacobbe, Giacobbe generò Giuseppe, lo sposo di Maria, dalla quale nacque Gesù, che è chiamato Cristo. Il numero complessivo delle generazioni da Abramo a Davide è di 14 generazioni. Da Davide alla deportazione in Babilonia di 14 generazioni. Dalla deportazione in Babilonia fino al Cristo ancora di 14 generazioni.
Ecco. Dunque, e anche se la lectio è soprattutto l'incontro personale con il risorto, finalizzato all'intelligenza di una scrittura che trasforma il cuore e non semplicemente arricchisce la mente, è comprensibile un certo senso di aridità, un certo senso di tecnicismo. Sembra di leggere una anagrafe e per quanti significati mistici gli si voglia vedere, c'è sempre la durezza del dato. Però, si è detto come premessa, l'intento di Matteo, ma di tutti i Vangeli, è proprio quello di dirci che l'azione di Dio dentro la storia è stata così reale che nello spazio e nel tempo noi possiamo attingere l'evento. Questo distingue una filosofia, una gnosi, una teoria tutta dominata dal pensiero, dalla storia, ma la nostra fede si fonda sulla storia perché in essa è accaduto un fatto divino umano che ci riguarda profondamente. La buona notizia esige che si abbia un contenuto accaduto, realmente fatto, perché sia una buona notizia, altrimenti è un'ipotesi. Qualunque cosa noi diciamo, con la premessa della parola se, fosse la più bella notizia che diamo, se tu allora è un'ipotesi, che per quanto grande non sarà mai nel regno della certezza. Invece il Vangelo offre un fatto storico. Non solo. Qualche notizia, oggi bisogna avere pazienza perché essendo l'introduzione al Vangelo non si comincia subito dalla pagina senza prima qualche avvertimento. Quali sono le caratteristiche di Matteo? Molte, le più evidenti. Primo, un Vangelo intonato alla speranza. Tutti i Vangeli, Ma perché Matteo la speranza? Perché tutto il suo modo di narrare ha sempre due elementi. Questo è accaduto e così le scritture, che quando un ebreo sente la parola scritture, lui le traduce immediatamente con la parola promesse. Per un ebreo la scrittura non è il rotolo, è la promessa del Dio fedele. Per cui ascoltare le scritture è attendere le promesse. L'intento di Matteo è quello di dire Dio mantiene sempre le sue promesse, Dio ce la fa, ce l'ha fatta, non ce la fa, ce l'ha fatta. Ma non ce l'ha fatta per compiere, compiendo ha inaugurato una nuova prospettiva. Quindi i due elementi di Matteo sono è accaduto, l'inetta perché possa accadere. accaduto, accadrà, già e non ancora. La speranza allora è, poiché è accaduta nella storia la realizzazione della promessa di Dio, vi annuncio e vi invito, entrate nella promessa compiuta. Perché per Matteo Gesù, il Cristo, è la promessa compiuta. Questa è la prima caratteristica. La seconda, a chi si rivolge? Beh, soprattutto a degli interlocutori appartenenti al popolo di Israele. Non è un Vangelo più orientato ai gentili, come sarà invece quello di Luca. Si vede già, Luca dove fa cominciare le genealogie? Da Adamo, perché vuole comprendere tutta l'umanità. Non che Matteo sia esclusivo, ma Matteo si rivolge quindi a Abramo, nostro padre nella fede. Comincia da lui la storia di salvezza di Dio con il suo popolo. Bene, il secondo elemento è che è un Vangelo che ci obbliga sempre a fare i conti con la storia di Israele. Con la storia di Israele, ed abbiamo un bel esempio proprio in queste aride, tra virgolette, genealogie. Terzo, la comunità. La comunità è il luogo che verifica la reale accoglienza del Vangelo. Perché sembra così importante? Ma non la comunità è il luogo dove ci sono i controllori che misurano la tua coerenza. Questa è la suprema banalizzazione dell'intento di Matteo. La comunità è il luogo di realizzazione del Vangelo, perché se il Vangelo è la promessa del regno di giustizia e di pace compiuta, se tu entri in questa promessa compiuta, il primo effetto è rinnovi i rapporti, anzi costituisci dei rapporti nuovi alla luce di quella novità con cui ti sei legata al rapporto fondamentale, che è il rapporto di Dio con il suo popolo. Quindi la comunità come il luogo di verifica vuol dire, se hai accolto il Vangelo non puoi non essere un membro del nuovo popolo di Dio. E anche il tuo stile di intrattenere rapporti risulta profondamente generato e rinnovato dal Vangelo che hai accolto. In termini più generali, non è possibile credere al bene senza diventare buoni. Non è possibile accogliere il bene senza diventare buoni. E diventare buoni vuol dire stabilire rapporti secondo Dio, cioè con quella logica, ma soprattutto con quella potenza con cui Lui stesso li vive. Detto questo, nei termini più generali possibili, la genealogia è non solo dotata di una linea orizzontale, ma anche di una linea verticale. Abbiamo in questo testo 5 brevissime sezioni e le riconosciamo perché in ciascuna c'è una citazione di quello che noi chiamiamo l'Antico Testamento. Ma ai tempi di Matteo non si chiamava Antico Testamento, c'era solo quello, sono le scritture ebraiche. È a partire dal compimento, opera dello Spirito, attestato da queste scritture, che si distinguerà in patto compiuto e patto annunciato. Ma comunque, bene, c'è una citazione dell'Antico Testamento per dire che cosa? Per dire le promesse sono compiute. Dio è fedele. E Matteo non vuole aiutare a guardare Gesù con la mentalità della rottura, di una novità che interrompe, ma della novità che compie. Gesù, mentre è compimento, compiendo, crea una possibilità infinita di poter abbracciare l'amore di Dio. Allora, c'è una linea orizzontale e una linea verticale. La linea verticale è facilmente riconoscibile, è la genealogia stessa. Qual è la domanda fondamentale della genealogia? Chi è Gesù? La domanda fondamentale a cui vuole rispondere la genealogia è: chi è Gesù? E chi reagisce dicendo vorrei vedere il Signore? Se, come penseremo noi, gli diamo in mano le genealogie, quello chiude letteralmente il libro e dice: ma io volevo una persona, non volevo un'anagrafe. Matteo vuol dire: se non guardi la storia, tu non capisci chi è Gesù. Perché Gesù viene come compimento di tante attese, ma anche di tante sofferenze, di tanto peccato, ma anche di tanto perdono. Quindi il fatto che alla domanda chi è Gesù si risponda con una storia è il discorso di prima. Lo incontri se ti ricordi chi realmente lui è. E non ti posso parlare di Gesù senza parlarti del disegno di Dio, delle attese di Israele, della fede dei tuoi padri che ti hanno preceduto e, soprattutto, di quel grande prodigio che inaugura i tempi nuovi e che per Matteo è la nascita virginale di Gesù. Linea verticale, chi è Gesù? Linea orizzontale, da dove viene? E sono ben quattro le sezioni che sono interessate. Da dove viene Gesù? E allora ecco, l'annuncio a Giuseppe. In Luca l'abbiamo a Maria, Matteo no, l'abbiamo a Giuseppe e capiremo il perché. Poi l'adorazione dei magi. Da dove viene Gesù? Poi la fuga in Egitto e il ritorno dall'Egitto. Sono tutti racconti che Matteo ha messo insieme per dirci: ma da dove viene Gesù? Che poi si sposa con la domanda di prima. Chi è? Quindi, genealogia e i luoghi. Se non si fa attenzione a questo, noi non seguiamo più la scuola di Matteo. Inoltre, questa storia di Gesù, o meglio, questa genealogia, ha una caratteristica. Cioè, quando l'Antico Testamento per capirci, ma nel mondo ebraico si facevano queste lunghe genealogie, qual era lo scopo? Parlare dei discendenti dei patriarchi. Cioè si facevano queste genealogie per dire: guarda un po' la famiglia come continua nel tempo. Qui invece in Matteo lo scopo è un altro, è tutto concentrato su Gesù. Quindi è un avanzare che non deve estendere la storia dei patriarchi, ma deve convergere, deve concentrare il lettore su Gesù. E in queste genealogie che cosa abbiamo? Abbiamo, le vedremo un po' en passant, però è facile scorgerle, sia la storia di Israele, che ha il suo vertice nel Messia che viene da Davide, e il suo punto più basso nella deportazione. Leggetelo in filigrana: Giuseppe deportato, non deportato, che fugge in Egitto, ma ci fu la deportazione, anche del popolo di Israele, il ritorno, e via di seguito. E la storia personale di Gesù. Quindi ecco, dobbiamo scoprire sotto la ruvidezza della lettera non solo la storia dell'alleanza, ma anche la storia personale di Gesù. E vedremo che in questi racconti, che chiamiamo i racconti dell'infanzia, troviamo anche già degli indizi del suo mistero pasquale. Quindi Matteo ha messo questa introduzione, che non è soltanto una introduzione, È proprio la prospettiva con la quale e a partire dalla quale il lettore dovrà affrontare ogni pagina del suo Vangelo. Non abbandoneremo mai le genealogie e il loro contenuto e i racconti dell'infanzia quando leggeremo il resto del Vangelo, e li ha così diffusi proprio per lasciarci l'identità del Figlio di Dio, che incontreremo e della quale ci rallegreremo in tutto lo scorrere successivo del suo Vangelo. Questo è, quindi bisogna sapere anche avere pazienza, conoscere gli stili e gli intenti degli autori, perché lo Spirito ci parla attraverso lo stile, le intenzioni, le narrazioni di quegli autori. Sapere cosa loro realmente volevano dirci include la volontà di Dio di essere compreso proprio così. Gli autori umani delle scritture non sono da scavalcare, da ignorare, perché è dentro di loro che lo Spirito ha agito e quindi il loro modo di comprendere è il veicolo della comprensione che Dio vuole che noi abbiamo. Questo lo dice chiaramente l'Apostolo Pietro, non da volontà umana furono mossi quegli uomini, ma dallo stesso Spirito di Dio. Dunque, i racconti sono molto estesi, e anche il Vangelo è piuttosto esteso. Quindi ci accontentiamo questa sera di alcuni elementi, diciamo così, gli elementi che permanentemente saranno con noi nel nostro cammino. Allora, qual è il primo dato evidente di queste genealogie? Detto in termini spirituali, poi lo conforteremo con il dato scritturistico, Dio non ha mai rinunciato al suo disegno, si è servito anche del peccato e della irregolarità, ma alla fine realmente ce l'ha fatta. Quindi la genealogia è già un annuncio di vittoria. Vedremo tutta la storia di Israele, quante interruzioni e quanti modi strani e quante devianze e deviazioni, ma la storia arriva lì, al figlio della Vergine. Questo lo diciamo perché? Perché compaiono in queste 5 nomi di donna. Ci sono ben 5 donne. Beh, le trovate? Comunque le nominiamo. Sono, adesso come le dico in ordine, le diciamo in ordine, Fin è Rahab, che è la prostituta che accolse gli esploratori mandati da Giosuè a assaggiare la configurazione. Siccome questi venivano cercati, lei li accolse nella sua casa. E questi due esploratori, in segno di gratitudine, dissero: tu ora appendi un filo rosso alla tua finestra, quando entreremo da conquistatori con tutte le nostre forze, risparmieremo te e tutta la tua famiglia, perché vedremo quel filo rosso e ci ricorderemo che eri tu. Insomma, è un racconto etiologico, che vuol dire quei racconti che vanno alla ricerca delle cause. I padri della Chiesa, poi Origene, ha scritto diverse cose anche belle, suggestive su questo, addirittura ha detto, ecco, vedete, la Chiesa è la casa di Rahab, il filo rosso, rosso è il sangue di Cristo che ci protegge dalla distruzione. Sì, certo, sono tutte verità assolutamente vere, che siano ricavabili da questo racconto è alquanto discutibile, per non dire dubbioso. Quindi Rahab è la prostituta, dimenticavo, se avete mai sentito quell'espressione applicata alla Chiesa, casta meretrix, mai sentito? Casta meretrix, la meretrice, dal verbo latino mereo, il cui significato economico è ottenere beneficio non da un investimento, ma da qualche cosa che non è stato impiegato in un commercio, eccetera. Da mereo vuol dire diventare ricchi attraverso un commercio, tra virgolette, illecito, no? Non è più niente dei meriti. Allora, casta meretrix vorrebbe dire la Chiesa com'è, talmente peccatrice perché è fatta di noi, santa Chiesa di peccatori, però santa perché ha gli strumenti di salvezza, in primis i sacramenti, la parola e la rocciosità della fede di Pietro, sulla quale possiamo camminare tranquilli. Oppure casta meretrix perché? Qui il paragone è meno nobile, però non meno efficace. Come la prostituta, la casa aperta a ogni tipo di clienti, così la Chiesa è sempre aperta ad accogliere tutti. Sono le due interpretazioni fondamentali, però viene da qui. Poi l'altra donna è Ruth, la quale con un piccolo inganno riesce a fare parte, non è una prostituta questa, a fare parte della famiglia, quindi entrare nel popolo di Israele. Sia Rachab che Ruth sono due straniere. Poi la terza è Tamar, la quale per avere una discendenza, essendo morto suo marito, si traveste da prostituta, esercita il mestiere ad hoc, ad officium, riuscendo a ottenere discendenza da suo suocero. Si traveste da prostituta, suo suocero la vede, era molto comune la prostituzione a quei tempi, e va con lei e lei rimane incinta della discendenza di un marito che non c'è più, travestita da prostituta. Anche questa è una straniera. Poi chi abbiamo ancora? Beh, questa è la più nota di tutte, Betsabea, la moglie di Uria di Tita, quella che si prese Davide e con la quale si rese colpevole non solo di adulterio ma anche di omicidio. Abbiamo visto nella storia di queste donne l'inganno, l'aviazione, il turlupinamento e addirittura l'omicidio. Eppure dentro questa storia è venuto avanti lo stesso il regno di Dio. E allora già qui il lettore dice: ma Dio è veramente potente, non posso essere preoccupato se Dio ce la faccia o meno, ha vinto perfino anche nelle regioni più lontane dalla sua legge e dalla sua santità. Cosa devo fare? Devo credere con tutto il cuore e attenderlo, perché Dio è fedele. Per un ebreo dubitare della fedeltà di Dio è la tentazione più forte, ma anche la bestemmia più grande. Dio è fedele. Poi nella cultura semitica, quindi anche in quella dei Vangeli, non c'era ancora la scoperta del DNA, dei cromosomi, non erano ancora intervenute le leggi genetiche a ricordare il ruolo attivo della donna nel concepimento. C'era l'idea che la donna è puramente passiva, come la terra, che riceve il seme. L'unico attivo che realmente dà una discendenza, che dà un nome, l'unico realmente responsabile della discendenza è l'uomo. La donna è una incubatrice umana, niente di più. Questa era la mentalità. Beh, come accade che arrivato a Giuseppe, l'uomo, non viene ricordato per la generazione, non genera niente, viene ricordato solo in quanto sposo di Maria, dalla quale è nato Gesù, chiamato il Cristo. Ecco il primo grande punto d'approdo della genealogia. Perché il regno di Dio, quel regno di cui Gesù dice il regno di Dio è già in mezzo a voi, il regno di Dio è venuto avanti proprio perché Dio ha voluto tenacemente portarlo avanti e non solo vincendo prodigiosamente il peccato e servendosi anche del peccato per realizzare i suoi disegni, ma lo vuole talmente che ora interviene con un'azione soprannaturale, un concepimento verginale. Ecco, l'idea di Matteo è proprio questa. Dio ce la fa sempre e non risparmia mezzi pur di riuscire nella sua opera, al punto tale che il lettore di quel Vangelo, che si trova davanti a questo, comincia a dire: ma come sono importante io per te, se proprio per me tu hai fatto tutto questo. E quando l'umanità si allontana, tu non solo abbracci anche il peccato, ma addirittura intervieni, coinvolgendo totalmente te stesso, concepimento dallo Spirito, per realizzare il tuo disegno di salvezza? Bene, quindi forse dovrebbe essere già congedata l'idea che è una anagrafe soltanto arida, è tipica, no, è tutta la storia della salvezza, dicendo, la storia ha sempre tre caratteristiche, per noi uomini, ma siamo dei peccatori, ma niente paura, anche il peccato non ostacola Dio nel suo disegno. Terzo, la storia è sempre il concorso della umanità, sempre povera, e di Dio, sempre di grazia. Poi, concepimento virginale, noi non dobbiamo ragionare come oggi, che ormai siamo abituati, perabituati, Maria Vergine, Madre di Dio, ma non sarei così sicuro che tutti i credenti e i cristiani sappiano il reale valore della verginità. Per molti è soltanto un prodigio. Beh, il Signore va a fare vedere che succede qualcosa di nuovo, che cosa ha inventato. La verginità, non è solo questo. A quei tempi la verginità non esisteva, né come virtù, né come possibilità di vita. Sto parlando del mondo biblico, del mondo del patto, dell'alleanza, dell'Antico, del Primo Testamento. E quindi la cosa è, direi, assolutamente singolare, assolutamente inedita. Facciamo un attimo un passo indietro. Perché la sterilità era considerata come una maledizione di Dio? Perché fino a quando non fosse venuto il Messia bisognava generare figli, perché proprio uno di loro avrebbe potuto essere il Messia. Quindi nell'Antico Testamento, ma anche il codice di purità nel Levitico, i divieti sessuali di eccetera eccetera, dispersione di seme e altro, avevano una motivazione molto più profonda di quello che noi immaginiamo. Ogni volta che tu ti unisci a tua moglie o tu a tuo marito, voi in quel momento state collaborando per la venuta del regno di Dio, perché il Messia viene da Israele, dalla tribù di Giuda, e allora se generate voi avete la probabilità di generare il Messia. Fino a quando il Messia non è venuto, generare figli significa favorire la venuta del Messia stesso. Potrebbe essere tuo figlio, potrebbe essere uno di voi, quindi voi dovete farlo. Non è solo dare a voi una discendenza, ma è anche aiutare Dio a realizzare il suo regno. Sterilità, non dai discendenza né a tuo marito, ma non contribuisci neanche al regno di Dio. Miseria assoluta. Cos'è accaduto adesso? Che non c'è più bisogno della generazione. Non c'è più bisogno di generare figli, perché tra di loro verrà il Messia. Quella verginità, dice, prima di tutto è qui, e quindi non c'è bisogno di essere animati all'idea che se non genero il regno di Dio non viene. Ecco, la verginità libera le coppie dal dover generare anche in ordine al Messia. Questo è detto in negativo. La verginità in positivo che cos'è? È l'annuncio, è già qui. È già qui. Quindi questa verginità va letta prima di tutto con uno sguardo teologale. Vuol dire Dio ha realizzato la sua pienezza, ora proprio perché è qui la funzione sessuale determinante e assolutamente essenziale per la venuta del Messia, può riposare perché Dio è venuto. Cioè, e noi che siamo venuti dopo, no, cosa siamo? No, noi che siamo venuti dopo vuol dire entriamo nella pienezza. Nascere dopo la venuta del Messia vuol dire non attendere che venga, ma essere da Lui attesi nel suo nella sua pienezza e nel suo compimento. Cioè, si generano figli, non nella speranza che fra di essi ci sia il Messia, si generano figli per darglieli, perché Lui ha già vinto, per candidarli al regno. Generare degli uomini oggi, per il credente, è farli entrare nel regno di Dio compiuto e realizzato. Questo è il senso del battesimo. Cominciano già a vivere quella pienezza che si è inaugurata con la venuta del Messia. Quindi la verginità non va vista contro il matrimonio, era il segno, almeno per Matteo, certo anche nel suo aspetto fisico, biologico, è il segno che la generazione viene liberata. Adesso può anche essere semplicemente il momento del dono, il momento non più, come dire, quasi preoccupato, affannato, dobbiamo fare perché il Messia potrebbe essere nostro figlio. No. Qualunque venga, uomo, ecco perché sono un po' di senso più maschio e femmina, prima doveva essere un uomo, no? Quindi potete anche immaginare da dove certe forme di maschilismo. No, anche le donne, anche le femmine ora hanno gli stessi diritti dei maschi, perché? Perché non si tratta più di generare un maschio perché sia il Messia, ma si tratta di generare un uomo, uomo o donna, perché sia figlio. Eh già. Figlio nostro, ma anche figlio soprattutto di Dio, perché Lui ha il potere di dare la vita, quella eterna. Stiamo già arrivando alla fine, quindi comunque c'è un altro aspetto, dice Giuseppe, sarebbero molti a dire il vero, no? Come? Ma un quarto d'ora se non sbaglio, no? Anzi, di meno, 13 minuti. Quindi, l'altro aspetto è l'annuncio a Giuseppe. E qui dobbiamo un po' correggere, Giuseppe sconvolto se non addirittura arrabbiato. Io non so di chi fosse, ma ho visto una fiction, e oggi si dice così, ai miei tempi si diceva un film, ma oggi si deve dire fiction, su Giuseppe dove lo si vede fuori di sé, non so se avete visto anche lo si vede fuori di sé, come? È proprio a te! Ecco, e dimentichiamo un Giuseppe che si sente tradito, che ha dei dubbi su Maria. A una lettura attenta della figura di Giuseppe, fra tutte le sue bellissime caratteristiche, ce n'è una evidente. Qual è il problema di Giuseppe? A cui l'angelo risponde? È che lui non può prendere Maria come sua sposa. Siamo un passo indietro. Matteo è molto preciso nel dire: Giuseppe è già sposo di Maria. Il fidanzamento era molto impegnativo. Interrompere un fidanzamento non è come oggi, dove basta un SMS per venire congedati, per imparare che il tempo del figlio è concluso. Interrompere un fidanzamento esigeva un atto pubblico, secondo la legge di Mosè c'era un livello di ripudio anche per le fidanzate, quindi il fidanzamento era essere già sposati, per questo i peccati fatti durante il fidanzamento equivalgono a quelli di adulterio fatti nel matrimonio, non l'aveva presa ancora con sé, ecco la distinzione. Sei già sposa, ma non sei stata ancora accolta nella tua casa. Se vieni trovata in stato di gravidanza, prima che tu la legge dice, lapida perché ti sei coperta di adulterio. Il problema di Giuseppe è: non posso prendere Maria con me. Ma lui la vuole licenziare in segreto. Visto, mi hai chiesto? Cioè, ma licenziare in segreto era un'impresa, come si fa a licenziare in segreto? Cioè devi pubblicamente redigere l'atto di ripudio e tu la vuoi licenziare in segreto, la vuole cioè non esporre il testo, la parola letterale, vuol dire cioè non esporla nella pubblicità. Quindi Giuseppe è animato da sentimenti di grande venerazione, di grande tenerezza nei confronti di Maria. A questo punto ecco il cardine del racconto. L'angelo le dice: non devi temere di prendere Maria. Non di prendere Maria come tua sposa, in quanto tua sposa, perché sposa lo è già. Non vuol dire non avere paura di sposare Maria, l'hai già sposata. La puoi prendere totalmente con te, nella tua casa, ed ecco il vertice. E perché? A Matteo interessa arrivare qui. Chi è Gesù? E adesso finalmente toglie ogni velo, è il figlio di Dio. E sta dicendo a Giuseppe: Dio non interviene mai per distruggere o diminuire l'amore umano. Dio interviene sempre per consolidarlo e per esserne l'origine e la fonte perenne. E che Giuseppe non è arrabbiato lo si capisce da un particolare, che dorme. Ora, il sonno non è un incubo. Il sonno vuol dire quello stato di abbandono e di serenità. Nei salmi il sonno è cantato anche come sinonimo di pace e abbandono. Giuseppe è in atteggiamento di preghiera e di ricerca. Sta trovando il modo di poter circondare Maria di tutto l'onore possibile, chiedendosi come può fare quel gesto che sembra così difficile da realizzare. Ma la ragione di tutto è il figlio di Dio. Quindi sia tu, ecco il punto, che Maria siete solo, tra virgolette, solo il canale in cui Dio stesso vuole venire definitivamente nella storia del suo popolo. Lui è il Messia, ma non perché tu lo hai generato, non sei suo padre, neanche perché lei ti ha tradito, perché è Dio stesso che inaugura i tempi nuovi consolidando il vostro matrimonio. Quindi a guardarlo bene, qui Matteo è molto moderno. Dio custode del matrimonio, dell'unione dell'uomo e della donna. Sarebbe stato facile dire: devo fare una missione per il Signore, mi occupo di Lui, vattene. È Dio stesso che dice: non solo non te ne vai, ma d'ora in avanti la prendi come tua sposa. Quindi l'idea di Matteo è: che cosa serviva questa nascita virginale? Serviva a dire al mondo chi è il figlio di Dio. E ti sembra, Giuseppe, che in questo annuncio di salvezza tu debba venire escluso o tu debba rinunciare ai tuoi affetti? Non temere di prendere Maria in quanto tua sposa. E Matteo fa apparire Giuseppe più come un adoratore umile del mistero, assolutamente non come lo sposo irritato e tradito. Poi c'è una piccola parola, gli deve dare il nome, questo sappiamo già, deve dare il nome perché garantisce così la discendenza. E una discendenza, Maria generando la carne, o meglio, generando Gesù, il figlio di Dio, garantisce a Dio la presenza, ma Giuseppe, dandogli il nome, ne garantisce la discendenza e la storicità. Compie le attese di Israele. Lui è della tribù di Giuda. E dando il nome a Gesù, inserisce Gesù non solo nella storia umana, ci ha già pensato Maria, nella storia di Israele. Giuseppe il giusto, mediatore anche lui della realizzazione delle promesse fatte a Israele. In quel nome che gli dà, Dio salva Yeshua, Dio salva. Giuseppe è il primo, insieme alla sua sposa, ad aver sperimentato la salvezza di Dio. Poi la cosa che invece era così, e dice, ma non si accostò a lei fino alla nascita del figlio. Lectio communis, di cui alcuni si servono per negare la verginità, non solo prima, durante, ma post parto di nove. Vuol dire non si accostò a lei finché generò Gesù, poi dopo vita sessuale comune, Gesù aveva infatti molti fratelli, come dicono i Vangeli, eccetera. Allora, per intenderci, prendo un esempio dall'Antico Testamento. Ricordate la moglie di Davide, la prima, la figlia di Saul, Micol o Mical, che era un temperamento, si vede, proprio insopportabile, così, sì, e allora per punizione, per tutta quanta la sua acidità nei confronti di Davide, disse, e non ebbe figli fino alla morte. Allora, se noi leggessimo come si legge il versetto Giuseppe, non ebbe figli fino alla morte, vuol dire che dopo che fu morta li ebbe. Ecco, non ebbe figli, non la conobbe fino alla nascita del figlio, non vuol dire insinuare o quasi prevedere che dopo invece li ebbe, vuol dire l'interesse di Matteo, del suo racconto, arriva fin lì. Cioè, il parto dice tutto. Il parto, la nascita di Gesù, conclude l'interesse di Matteo. Quindi vuol dire, non si accostò a lei finché non fu partorito, finché non nacque Gesù, vuol dire non si accostò a lei, non fino per dopo, non si accostò a lei per sempre, perché il vertice di quella nascita è un vertice invalicabile. E quindi, come Maria ha avuto la gioia più grande nell'essere la serva del Signore, madre virginale, lei ha desiderato vivere sempre in verginità, perché tutte le donne desiderano poter fissare la loro identità in quel gesto, in quell'azione che è stata la più bella e la più grande della vita. Maria è stata di essere madre di Dio e quindi non ha voluto mai allontanarsi da quel dono che ha fatto, e lei rimane vergine. Giuseppe, di avere compreso che non è la generazione sessuale a dover tenere insieme una coppia, ma è veramente quella grazia che, anche quando fosse oltre le leggi della natura, non è mai contro la natura dell'uomo, ma neanche su un complimento. Dunque, basta, naturalmente ci sarebbero molte altre cose, però ecco, la genealogia, qualche racconto di infanzia, e già Matteo ci ha dato un saggio: vedere il compimento, studiare la storia, per scoprire nella storia l'avvenuta presenza di Dio, un'idea che si ripeterà nell'immediato racconto dell'adorazione dei magi. Ave Maria, piena di grazia,
il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Per intercessione della gloriosa, sempre Vergine Madre di Dio, vi benedica, illumini, accompagni Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
Amen.
Ecco, buona domenica.
Amen.